La finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
Ben trovati da Deborah Donini, studio per questa parte della finestra del Papa, il mondo secondo Francesco. Saluto in regia Stefano Sparro e alla parte tecnica Daniele Giorgi. In questa parte della finestra del Papa andiamo a conoscere più da vicino il lavoro a favore di tante persone che nel mondo svolge la Società San Vincenzo de Paoli, 800.000 soci ed oltre 2 milioni di volontari, è presente in 148 nazioni e ha una rappresentanza all'ONU di Ginevra, all'UNHCR e partecipa al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Sono più di 30 milioni i poveri che vengono aiutati da questa associazione nel mondo. Saluto quindi il nostro ospite Alessandro Ginotta, responsabile dell'ufficio stampa Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo de Paoli. Buongiorno Alessandro Ginotta.
Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, nessuna povertà è estranea alla San Vincenzo, si legge nel regolamento internazionale. Perché, di cosa concretamente, appunto, e di chi anzi concretamente vi occupate con il vostro lavoro?
Ma diciamo che noi ci occupiamo della povertà a 360 gradi, quindi in tutte le declinazioni che ci possono essere. Ci occupiamo di disoccupati, di famiglie in difficoltà, di anziani soli, di migranti e rifugiati, anche in una parte, donne in difficoltà, minori, ammalati e anche carcerati. Chiunque può trovare sostegno nella Società di San Vincenzo de Paoli. Ecco, se io dovessi sintetizzare in tre parole il nostro operato, direi prossimità, amicizia e speranza. E questi sono gli ingredienti principali dell'azione della Società di San Vincenzo de Paoli.
Voi vi prendete cura comunque di senza fissa dimora, pensionati che faticano ad arrivare a fine mese, disoccupati, migranti, rifugiate, donne in difficoltà o minori ammalati o carcerati. Ecco, chiunque può trovare davvero sostegno nella Società di San Vincenzo de Paoli. Tra le vostre iniziative nelle carceri c'è anche il premio Castelli. In cosa consiste, Alessandro Ginotta?
Oh, benissimo. Il premio Carlo Castelli è un concorso letterario riservato ai detenuti delle carceri italiane. Che cosa succede? Ogni anno emettiamo un bando e vi partecipano indistintamente i detenuti di tutta Italia. Ci sarà un evento di premiazione alla fine del concorso, durante le quali distribuiamo dei riconoscimenti e dei premi anche in denaro alle tre opere migliori che sono state scelte dalla giuria. Perché è particolare questo premio e non è soltanto un premio letterario come tanti altri? Perché vi è collegato un meccanismo di solidarietà. Cosa significa? Il vincitore del concorso, i primi tre premiati, ricevono una quota in denaro doppia, una piccola quota resta a loro. Una seconda parte del premio sono loro stessi che la devono destinare ad un'opera di utilità nel sociale. E questo è molto importante per il percorso di riappacificamento, no? con la società civile, perché comunque il detenuto, il reo, ha la possibilità di compiere una buona azione e in qualche modo di riscattarsi agli occhi della società. Ecco, i testi contengono sempre elementi importanti che fanno parte del loro passato, quindi scrivere li aiuta anche a fare pace con se stessi, spesso e volentieri a capire il loro errore, e non di rado sono utili proprio per chi non è ancora in carcere, ma magari sta pensando di intraprendere una strada non proprio lineare, e la loro testimonianza ne ha tenuti fuori parecchi.
Può essere d'aiuto. Bene, ora do il benvenuto alla nostra seconda ospite, Claudia Francardi, che nel corso della cerimonia conclusiva della 15ª edizione del premio Carlo Castelli, assieme ad Irene Sisi, ha raccontato la sua esperienza. Buongiorno Claudia Francardi.
Buongiorno, salve Deborah, buongiorno a tutti.
Bene, dunque lei è la moglie dell'appuntato Antonio Santarelli che una notte ha fermato un'auto con a bordo quattro ragazzi di ritorno da un rave party. Tra loro c'è Matteo Gorelli, in seguito a una colluttazione suo marito poi morirà e Matteo viene condannato. Ecco, la vostra però è poi una storia di perdono con la mamma di Matteo, Irene. Ecco, cosa è accaduto, Claudia Francardi?
Salve, allora, sì, brevemente perché chiaramente il racconto è lungo, però le tappe importanti che noi abbiamo raccontato appunto anche al convegno riguardano il nostro percorso di riconciliazione. Allora, da quell'evento mio marito non è morto subito, ma è rimasto in coma, un coma purtroppo vegetativo, quindi lui è stato 13 mesi senza mai riprendere coscienza, nemmeno minima coscienza. Quindi io ho dovuto fare insieme con mio figlio un percorso di dolore grandissimo per capire che eravamo rimasti comunque io vedova e lui orfano, perché comunque il coma tiene una persona in vita ma non hai più la coscienza, e questo è una cosa che ti butta di fuori completamente, anche per un credente, anche per una persona che pensa che tutto sia vita, indubbiamente anche quella, però è difficile fare i conti con una realtà estrema come il coma vegetativo. E quindi io stavo per impazzire, e nonostante gli aiuti dell'ARMA, perché l'ARMA mi è stata accanto, ho avuto anche tanta solidarietà delle persone, sono stata anche molto in preghiera in quel momento che mi ha salvato anche la vita, però non stavo bene, non sapevo come fare per potermi riprendere. E mi ha teso una mano Irene, la madre di Matteo, del ragazzo che ha colpito appunto Antonio con un bastone quel giorno maledetto. E lei mi è venuta incontro perché mi ha scritto, e questa lettera a me ha aperto il cuore, perché ho sentito vicino questa famiglia e ho desiderato incontrare questa famiglia. Matteo non potevo incontrarlo perché era in carcere, ma Irene l'ho potuta incontrare, quindi tramite i nostri avvocati abbiamo concordato questo incontro. E come dice sempre Irene, io sarei voluta scappare in quel momento e invece siamo rimaste. E ci siamo abbracciate, ci siamo scambiati i numeri di telefono, ci siamo raccontate, e soprattutto Irene ha ascoltato il mio dolore. Quindi io ho quel giorno ricordo di aver pianto tutte le lacrime che avevo, e gli ho raccontato anche della mia depressione, e lei è stata ad ascoltarmi, che non era banale, non era facile, perché tutto quello che io gli raccontavo l'aveva commesso suo figlio. Quindi anche lei ha dovuto fare un grande percorso, un grande cammino per rivalutare tutta la sua vita e l'essere madre. Quindi per lei, dice sempre, è stato come ripartorirlo mio figlio in quegli anni. E quindi ecco, da quel momento noi abbiamo iniziato il nostro cammino, che tuttora è vivo, conoscendoci a poco, diventando con il tempo amiche, e fondando insieme un'associazione, Amica in Abele, che si occupa appunto di percorsi di riconciliazione e quindi anche di giustizia riparativa. Ma la nostra va oltre, perché noi parliamo appunto di riconciliazione a partire dalla nostra storia, non dando insegnamenti a nessuno, ma raccontandoci semplicemente la trasformazione che è avvenuta in noi, perché questa trasformazione, questa amicizia, questa empatia che si è creata, e poi ovviamente anche con Matteo, ci ha portato a una rinascita, quindi a tornare, io lo dico sempre, siamo tornate a vivere diverse, più mature, più consapevoli, con un dolore dentro che ci accompagnerà sicuramente per tutta la nostra vita, ma con la voglia di fare, con la voglia di donare e anche di mettere a disposizione questo nostro grande dolore per evitare che appunto possa risuccedere, ma succederà ovviamente ancora. Però ecco, andare in giro per le carceri, nelle scuole, dai ragazzi, a raccontare appunto questa storia che è nata da un ragazzo adolescente, per cercare di cambiare, far capire che se ci si mette uno contro l'altro non si va da nessuna parte, se invece ci mettiamo insieme, perdonandoci a vicenda, possiamo comunque intraprendere un percorso di cambiamento che può portare appunto anche la persona che ha ferito, la persona che ha commesso del male, a trovare una seconda possibilità.
Quindi possiamo dire, Claudia Francardi, che il perdono guarisce, Guarisce sì, chi è perdona e chi è perdonato.
Assolutamente, sì, perché si innescano delle dinamiche nuove, quindi la persona che è stata ferita, come nel mio caso, ha comunque qualcuno che lo ascolta, si sente considerato, cosa che purtroppo non avviene nelle aule dei tribunali, che però ovviamente devono fare un percorso che è più freddo, no? Che riguarda gli avvocati, riguarda i giudici, ma tu non hai una parola, non hai chi ti ascolta, quindi un percorso di giustizia riparativa o riconciliativa come la nostra ti dà la possibilità di essere ascoltato, che è fondamentale, e di ricevere anche la verità da parte di chi ti ha ferito, perché la verità per una persona che soffre, per una vittima, è fondamentale. E dall'altra parte responsabilizza invece chi ha fatto del male, perché la persona che ha ferito, il reo, è comunque una persona che tende, se isolato in carcere, a sentirsi vittima, no? Perché la nostra struttura carceraria in Italia è molto punitiva, quindi di solito il detenuto si sente una vittima del sistema carcerario e perde di vista la vera vittima. Solo attraverso questi percorsi di conoscenza, di confronto, di dialogo, si può andare oltre e quindi capire che sì, io ho commesso questo reato, ho sbagliato, non in un'ottica buonista, ma in un'ottica veramente di responsabilità, capire cosa posso fare per riabilitarmi di fronte a te, ma anche di fronte alla società che comunque ho ferito. E quindi secondo me è la base per poter fare questo percorso e per diventare comunque persone migliori da entrambe le parti.
Bene, grazie Claudia Francardi per averci raccontato la sua esperienza così, così forte, veramente grazie.
Grazie a lei per la parola.
Saluto ora, collegata con noi al telefono, anche Giulia Bandiera, delegata Carceri e Devianza, Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli. Buongiorno Giulia Bandiera.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, abbiamo sentito appunto la testimonianza di Claudia Francardi. Ecco, volevo chiederle, voi appunto lavorate anche nelle carceri, concretamente qual è il vostro impegno?
Sì, il nostro servizio all'interno degli istituti penitenziari italiani è molteplice, dai colloqui con i detenuti per i volontari che sono autorizzati con l'ex articolo 78, per cui in questo caso l'ascolto e l'accoglienza sono gli strumenti principali, ma moltissimi volontari della San Vincenzo e anche non all'interno degli istituti si occupano di collaborare o sono gli stessi, anche loro stessi promotori di tantissimi laboratori che fanno parte dei percorsi di trattamentali e rieducativi di ristretti in stretta appunto collaborazione con i GOT, per cui con le aree educative e trattamentali dell'istituto. E questi laboratori sono di tipo culturale, per cui di teatro, di musica, di scrittura, ma anche laboratori più specifici come quelli professionali per aiutare i detenuti a acquisire nuove competenze da utilizzare poi a livello professionale quando usciranno per o misure alternative o poi a fine pena, per potersi reinserire in modo più efficace all'interno della società. Ma non abbiamo, cioè l'attività di volontari penitenziari non è solo all'interno del carcere. Ecco, desidero dire questo perché ci sono tantissimi volontari che svolgono anche attività all'esterno del carcere, ma sempre a favore di chi purtroppo ha sbagliato e sta ovviamente scontando una pena, ma proprio per mantenere anche i collegamenti affettivi con la famiglia, con le famiglie dei ristretti, che spesso, come sappiamo, vivono anche a centinaia di chilometri dai loro congiunti in carcere, e con una particolare attenzione soprattutto ai minori che spesso sono una seconda vittima del reato del proprio genitore e sono messi da una parte, spesso bullizzati anche a scuola, proprio scartati, tra virgolette, dalla società. E rischiano di incappare in quei circoli criminali poi che in cui sono già stati erano già stati risucchiati i propri genitori e per cui cerchiamo di spezzare questa catena di dolore, di privazione, di solitudine che è il reato, no? E tutto ciò che ne consegue, seguendo anche i ragazzi e favorendo appunto anche i viaggi e gli incontri poi con i propri congiunti ristretti, ovviamente tutto ciò con la collaborazione e il rispetto delle normative, delle regole degli istituti penitenziari.
Bene, adesso volevo tornare con Alessandro Genotta su quello che lui diceva prima del lavoro della società San Vincenzo De Paoli, cioè c'è una peculiarità che è la visita a domicilio che si richiama direttamente al carisma del beato Federico Ozanam e degli altri vostri fondatori. In cosa consiste? Ce la puoi spiegare, Alessandro Genotta?
Volentieri. Praticamente noi ci richiamo nelle case delle famiglie che affianchiamo, quindi cerchiamo di non avere un rapporto che preveda il fatto che la persona in difficoltà deve venire da noi, no? In qualche modo deve umiliarsi, tra virgolette, venendo da noi. Dico umiliarsi è una parola forte, ma deriva proprio di un articolo di giornale che scrisse Federico Ozanam nel 1838 e lui parlava dell'assistenza che umilia e quella che onora e noi ovviamente cerchiamo di fare la seconda. In cosa consiste? Consiste nell'essere noi a entrare nelle case delle persone in difficoltà, nelle case ma vuol dire anche nelle strade se la persona è un senza fissa dimora, negli ospedali, nelle carceri come abbiamo visto con il premio Castelli e questa iniziativa. Ovunque ci sia la sofferenza noi ci avviciniamo e questo ci mette anche in una posizione di umiltà, tra virgolette, perché non siamo noi a dare un aiuto alla persona in difficoltà perché lo vogliamo, ma chiediamo loro il permesso di entrare da loro, bussando alla loro porta. Quando la porta si apre, no, la prima cosa che facciamo è chiedere permesso di entrare, chiedere permesso di aiutarli. E questo innesca un rapporto bellissimo, perché con le famiglie che seguiamo diventiamo amici, le frequentiamo per lungo tempo.
Famiglie che hanno problemi anche di povertà, appunto.
Assolutamente, le famiglie che si rivolgono a noi sono famiglie che hanno problemi di povertà, dall'anziano che non riesce ad arrivare a fine mese per la pensione, il giovane che è affetto da ludopatia, insomma qualunque povertà, come abbiamo visto prima, nessuna povertà è strana alla San Vincenzo e noi li aiutiamo tutti con questo percorso che è di affiancamento, di incoraggiamento, di accompagnamento a uscire dalla loro condizione. Se c'è una persona, noi individuiamo, che avrebbe capacità lavorative ma magari non ha avuto quella spinta necessaria per applicarsi, noi cerchiamo di spronarlo, cerchiamo per loro dei corsi di formazione per acquisire anche nuove competenze, per spendersi meglio nel mondo del lavoro, per affrancarsi da quello che è il problema che li ha condotti nella condizione di povertà. Quindi non cerchiamo soltanto di dare un aiuto estemporaneo, cosa che facciamo ugualmente, per carità, se c'è bisogno diamo una mano a pagare una rata dell'affitto, una bolletta, portiamo una borsa della spesa, questo lo facciamo, ma non è quello il nostro obiettivo principale, perché questo aiuto sarebbe un aiuto estemporaneo che di lì a 20 giorni o un mese, quando arriva la bolletta successiva, non risolve il problema, trasforma la persona in un assistito a vita, no? Tra virgolette. E invece noi cerchiamo proprio di far leva sulla loro volontà, sul loro desiderio di riscattarsi e cerchiamo di dare loro speranza, ecco perché inizialmente parlavo di prossimità, amicizia e speranza, e questo proprio declina, no? Questa attività. Tra l'altro Service in Spe, al servizio della speranza, è il nostro motto.
Ecco, quindi e come le aiutate, diciamo così, a ricominciare, a potersi anche appunto in un certo senso rendersi autonomi?
Sì, l'obiettivo L'obiettivo è proprio quello, noi facciamo festa quando una famiglia riesce a uscire dalla condizione di povertà. Farò due esempi proprio banali, come ho accennato prima, quello della ricerca anche di un posto di lavoro. Non siamo un ente che somministra lavoro, assolutamente no, ma aiutiamo la persona a magari a predisporre un curriculum ben fatto, magari a presentarsi ai colloqui di lavoro, tante volte li accompagniamo anche ai colloqui di lavoro, perché la persona in difficoltà, chi è povero, tante volte diciamo che ha proprio questo distacco, questa difficoltà a rapportarsi, a rientrare in relazione con un mondo che lo ha rifiutato, che lo ha reso uno scarto, no? E noi dobbiamo cercare di restituirlo a questo mondo arricchito, accompagnandolo. Un altro esempio può essere quello delle posizioni debitorie, no? Quando c'è una famiglia che è estremamente indebitata, noi cerchiamo di aiutarli, dove possibile anche con la nostra consulenza, anche legale, per carità, ma a dare un'impostazione più sana alla loro economia familiare. Andiamo a spiegare quelli che sono i trucchi per risparmiare sulle bollette elettriche, o cerchiamo di aiutarli a rendersi conto delle spese che fanno, magari compilando un'agenda delle entrate e delle uscite, per rendersi conto con i loro occhi che il tenore di vita che hanno tenuto non è adeguato al loro reddito. Insomma, cerchiamo proprio di aiutarli con amicizia, questo è l'accompagnamento.
Ecco, per voi come San Vincenzo De Paoli, come associazione, questo è rispondere anche a questa forte chiamata di Papa Francesco a essere una chiesa in uscita?
Assolutamente sì, è proprio, io credo che incarna benissimo il desiderio e il messaggio di Papa Francesco. La nostra è proprio una chiesa in uscita, perché siamo noi che proprio fisicamente anche, no, con i nostri piedi ci rechiamo là dove c'è il bisogno e non aspettiamo che sia il bisogno ad arrivare da noi. Quindi sì, chiesa in uscita, assolutamente.
Bene, io vi ringrazio per queste belle testimonianze di perdono, come abbiamo visto, di vicinanza, di aiuto ai poveri, in un modo appunto veramente di vicinanza, nel senso di uscire e andare a incontrare le ferite, le tante ferite sanguinanti del mondo. Ecco, grazie a Alessandro Ginotta per essere stato con noi.
Grazie, grazie a te, ragazzi.
Grazie anche a Giulia Bandiera.
Grazie a voi.
Grazie per la sua testimonianza. E è tutto, termina qui la finestra del Papa di oggi. Grazie per averci seguito.